Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Cominciamo una nuova settimana. Intanto grazie a tutte le ascoltatrici e anche gli ascoltatori che abbiamo incontrato durante la manifestazione organizzata da Non Una di Meno sabato scorso. Quindi un saluto a voi, insomma grazie di esserci venute e venuti a salutare. E noi oggi, come sempre, riprendiamo il nostro andamento consueto. Oggi è lunedì, ritroveremo il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno con Giallo Crovi, a cura di Luca Crovi, la rubrica del lunedì. Ritroveremo Francesco Frongia e anche un'altra ospite, poi capirete chi è, per la ripresa di uno spettacolo Peter Punk all'Elfo Puccini di Milano, che tra l'altro ha subito un rimaneggiamento che vogliamo raccontarvi. Tiziana Ricci ci parla di un libro che racconta una realtà dominicana, poi capirete come e soprattutto attraverso la voce di chi. Oggi vi parliamo anche di un altro spettacolo che festeggia un anniversario e ritorna dunque in scena con un evento speciale in due sole serate, quella di domani e quella di dopodomani, 11 e 12 marzo. Siamo al Teatro della Cooperativa, dove, lo confessiamo, andiamo spesso. Questo è uno spettacolo, insomma, che molti di voi forse hanno già visto, ma sappiamo che molti amano anche rivederlo, tanto è stato amato, efficace, insomma, da tutti noi. Parliamo di La maglia nera, gesto e ingegno di Luigi Malabrocca. Il corridore, ormai si sa, è diventato davvero celebre, che arrivava sempre per ultimo, che alla fine era diventato in qualche maniera forse più famoso di tanti campioni, e lo era a suo modo. La maglia nera è di e con Matteo Caccia, con le musiche di Gianni Coscia. Ne parliamo proprio con Matteo Caccia, a cui diamo il bentornato a Radio Popolare. Ciao Matteo.
Ciao Ira, grazie, grazie mille.
Come va?
Va molto bene.
Sai che non ti ho mai... Non ti ho mai chiesto, perdonami se ti interrompo subito così, ex abrupto, sì, ma non ti ho mai chiesto qual è il tuo rapporto con la bici.
Guarda, il mio rapporto con la bici era, quando ho scritto lo spettacolo, cioè 20 anni fa, praticamente nulla, se non...
Attento Matteo che ti sentiamo tutto a scatti, adesso non funziona più, ovviamente per chiari motivi tecnologici, l'idea, mettiti vicino a una finestra perché non è più quello il modo in cui... Però magari muovendoti qualcosa...
Però provo a spostarmi.
Ecco, adesso ti sento bene. Adesso ti
ero sento. In uno studio, quindi forse era quello,
sì, adesso,
quello il problema.
Adesso ti sentiamo in un corridoio dall'eco più o meno, immagino.
Ma adesso vado in un posto dove mi senti meglio. Ti dicevo, quando ero un ragazzino ovviamente usavo la bici con quel atto di libertà che tutti noi abbiamo sperimentato alla nostra prima bici, che ci permetteva di spostarci con velocità, ma poi l'ho un po' abbandonata. Di recente invece, con l'avanzare dell'età e con il desiderio di muoversi, di correre, però la corsa fa molto male a tutti quanti i legamenti, a tutto quanto il corpo, ho cominciato ad andare in bici ed è davvero un'esperienza che ogni volta che la inforco, anche semplicemente facendo 40 chilometri vicino a casa, mi dà una grande gioia. E ci ho ripensato molto quando ero in bici alle fatiche soprattutto le fatiche di quelle persone, di quei ciclisti dell'epoca.
Di quelli di una volta, quando non c'era nulla. Le strade erano quelle che erano, non c'erano, insomma, non c'era niente sostanzialmente. Tu lo racconti nello spettacolo. Dunque, il ciclismo lo sanno, lo sapevano, insomma, i nostri genitori, i nostri nonni, era lo sport più popolare, in assoluto, più del calcio, anche grazie a Coppie Bartali, insomma, a tanti episodi, figure importanti. Ci racconti, dato che appunto tu con la maglia nera, che anniversario celebri?
20 anni.
Fai un salto a 20 anni fa, sarebbe bello farlo anche per l'Italia e l'Europa, è un esercizio quanto mai acrobatico e forse anche un po' sconfortante, ma diciamo 20 anni fa, quando hai deciso di scrivere questo testo, cosa ti ha spinto?
Guarda, mi ha spinto il fatto che avevo, lavorando a un programma radiofonico, avevo letto una notizia, che in realtà era una notizia che potrebbe esserci anche oggi sui giornali, che diceva l'Italia è la maglia nera dell'economia europea. E all'epoca lavoravo appunto con Federico Bianco in radio, e lui mi disse: io conosco una storia che ci spiega da dove arriva il termine maglia nera. E quindi scoprì la storia di Luigi Malabrocca. Io ero in un momento della mia vita professionale per cui, insomma, tu ricorderai probabilmente, avevo lavorato molto nel teatro di prosa, soprattutto con Antonio Latella.
Ma con grandi nomi.
E volevo provare a fare una cosa mia, che è un salto che alcuni attori fanno, no? Che provano a fare teatro di narrazione, sì, perché è più semplice, più economico, eccetera, eccetera. E quindi però trovai questa storia entusiasmante, e soprattutto Luigi Malabrocca era ancora vivo. E quindi io andai a incontrarlo, lo incontrai per 4 volte nell'arco di più o meno 6 mesi, e adesso a ripensarci, poi considerato quello che ho fatto, soprattutto non tanto più in teatro quanto in radio, nei podcast, qual è stata la prima storia che io ho raccolto e ho raccontato in quel formato, lavorandoci tantissimo, sbagliando tantissimo, e poi l'ho portato in giro per una decina d'anni grazie a Produzioni Fuori Via di Paola Farinetti, che insomma l'ha fatto girare, e io ho girato molto piacevolmente con lui e con la sua storia. E poi semplicemente, appunto, la mia vita professionale ha preso un'altra piega, l'impegno insomma radiofonico quotidiano è diventato costante, e quindi un pochettino l'avevo, ma guarda l'avevo anche dimenticata, nel senso che io per rifare lo spettacolo domani e dopo mi sono rifatto la memoria di un testo che dura un'ora. E non è come dirlo quando non sei più abituato, mettersi lì e reimpararlo.
No, e poi tra l'altro, insomma, c'erano anche delle dinamiche, no, che erano diventate ormai familiari, acquisite, no, che devi recuperare.
Sì, assolutamente. Il teatro ha una sua liturgia, una sua ritualità, che per me appartengono, vabbè, poi non voglio parlare di me, però appartengono comunque a veramente a un pezzo della mia vita, che non frequentavo più, e sono felice di tornare a raccontare questa storia in particolar modo, anche perché nel frattempo, negli anni, la casa dove viveva Luigi Malabrocca, che era una casa nella campagna di Garlasco, dove io l'ho incontrato e intervistato, dopo la sua morte, ahimè, è andata a fuoco. È andata a fuoco perché la persona che ci viveva, insomma, accendeva la stufa, che era sua cognata poi, e la casa è bruciata, ed è bruciato tutto quello che lui aveva dentro, i gagliardetti, le coppe, le fotografie, e quindi questo è davvero, è successo credo una decina d'anni fa, e questo, per cui, come dire, investe quello spettacolo e questo racconto, per quanto mi riguarda ovviamente, di una responsabilità maggiore, insomma, tutto quello che lui mi ha raccontato è lì dentro, e insomma sono felice di tornare a raccontarlo domani e dopodomani.
Bene, noi siamo contenti che tu lo faccia, perché la maglia nera era davvero un racconto che travalica evidentemente la figura di Malabrocca, racconta un'Italia, racconta appunto la rappresentazione della storia, che dalla S minuscola diventa S maiuscola, non da sottovalutare tra l'altro la traccia musicale di Gianni Coscia, il grande fisarmonicista, che ha interpretato con maestria, insomma, quell'atmosfera, quelle sfumature, no?
Assolutamente, Gianni, io guarda, non, nella mia ignoranza di cose di musica non lo conoscevo, e quando raccontai che stavo scrivendo questa storia, raccontai a Gianluigi Carlone della banda Osiris,
sì, il professor
che conoscevo,
Carlone, sì.
Il professor Carlone, lui mi disse: secondo me questa storia dovresti raccontarla a Gianni Coscia, e quindi feci una ricerca e scoprì, tra le altre cose, che Gianni è di Alessandria. E questa era una storia un po' di piemontesi, io sono della provincia di Novara, Malabrocca viveva a Garlasco, ma era nato vicino a Tortona. Quindi proprio lo cercai, lui fu amabile, io andai a casa sua ad Alessandria, gli raccontai questa storia, e Gianni Coscia, che appunto era uno dei, adesso insomma suona un po' di meno, ma è uno dei più grandi fisarmonicisti jazz che ci sono in questo paese, proprio mi compose delle musiche originali che sono quelle che si sentono anche durante il racconto. E quindi sono un pezzo della storia di questo spettacolo, perché la fisarmonica, da una parte quella vena malinconica che c'è in alcuni, che sono dal tango in giù, dall'altra parte però ha una vena molto festaiola, molto da festa quasi di paese.
Beh, poi era uno strumento utilizzato tantissimo allora, perché era proprio il classico strumento che faceva subito, no, festa, quasi tutti più o meno sapevano magari suonare così approssimativamente, ma era proprio caratteristico, no, di una certa società.
Certo, Gianni mi raccontò che lui aveva imparato a suonare la fisarmonica perché suo papà la suonava, che faceva un altro mestiere, ma sapeva suonarla, e lui mi diceva: guarda, io ricordo quando ero un ragazzino a 10 anni, nel secondo dopoguerra, andavo nei cortili, tu andavi in qualunque cortile di un paese, di una città, tiravi fuori uno strumento e la gente cominciava a ballare, a fare festa. E spero che quell'atmosfera ci sia in parte anche nel racconto, seguendo le vicende di Malabrocca, nel racconto di questo paese di quegli anni, quindi nel secondo dopoguerra, gli anni 50, gli anni 60, spero che ci siano entrambe queste dinamiche, una forma di malinconia, una forma di grande festa.
Bene, allora Matteo Caccia, grazie per essere stato con noi, averci ricordato anche alcuni dettagli della lunga storia di Luigi Malabrocca. La maglia nera, gesta e ingegno di Luigi Malabrocca, va in scena domani e dopodomani al Teatro della Cooperativa, in uno speciale appuntamento dedicato al ventennale di questo fortunato testo. Grazie davvero.
Grazie a te, Ira.
Buon debutto domani. Ciao.
Grazie. Ciao.
Eccoci al secondo argomento di quest'oggi. Bateyes, una realtà dominicana, un libro di Raul Zecca Castel per le edizioni Arco Iris. Il libro è una denuncia di una realtà tanto dura quanto nascosta. Il servizio di Tiziana Ricci.
Zecca Castel è antropologo e da anni lavora a un progetto che è sfociato in un libro di appunti, note, fotografie, un diario etnografico, con la prefazione di uno stimatissimo fotoreporter, Gabriele Micalizzi. Batelles, una realtà dominicana. Edizioni Arcoiris. È un libro che documenta le difficili condizioni di vita e di lavoro dei braccianti haitiani nelle piantagioni di canna da zucchero della Repubblica Dominicana. Partiamo dal titolo. Batelles con l'autore.
Allora, Batelles è il nome con cui si indicano, definiscono queste comunità che sono di fatto delle baraccopoli dove ho vissuto e lavorato all'interno della Repubblica Dominicana tra le piantagioni di canna da zucchero e sono comunità abitate oggi principalmente da migranti provenienti da Haiti, che conosciamo essere il paese più povero di tutte le Americhe, insomma con tutta una serie di vicissitudini storiche e politiche che appunto ha influito su flussi migratori massicci verso la Repubblica Dominicana, e sono comunità dove qui i migranti sono impiegati per lavorare appunto nelle piantagioni di canna da zucchero, ma in condizioni diciamo di deprivazione materiale. Qui sono comunità che di fatto non hanno accesso all'energia elettrica, spesso non hanno acqua corrente, non hanno servizi di nessun tipo, né medici né scolastici, e quindi di fatto sono vite consumate dal lavoro, ecco. Non mi reputo un fotografo, ma utilizzo anche le immagini, le fotografie come uno strumento, più che altro per generare consapevolezza sui temi di cui mi occupo come antropologo, appunto.
Allora, questo libro come nasce, questo progetto?
Direi che è un progetto che inconsapevolmente è nato 12 anni fa. Io per la prima volta ho iniziato a lavorare in Repubblica Dominicana facendo ricerca appunto su queste comunità dell'entroterra dove vivono sostanzialmente i braccianti haitiani che lavorano nelle piantagioni di canna da zucchero. La loro situazione è storicamente e antropologicamente molto interessante, perché poi la Repubblica Dominicana e Haiti condividono appunto quest'isola di Spagnola, che è stato il primo approdo europeo nelle Americhe, è stato il primo luogo dove la prima barca di schiavi africani è approdata, e qui è nato un po' il sistema di piantagioni dove venivano sfruttati appunto gli schiavi africani. Ora, finita la schiavitù, abolita la schiavitù, ancora oggi purtroppo molti braccianti, per lo più provenienti da Haiti, lavorano in condizioni che sono sostanzialmente di grande sfruttamento e paragonabili a una schiavitù contemporanea. Quindi mi interessava proprio cercare di capire le continuità e le discontinuità rispetto a questo lavoro, insomma.
Sei riuscito anche ad entrare, credo, in intimità con loro, perché ci sono delle foto di interni, di mamme coi bambini, oltre che dei braccianti, insomma, delle loro famiglie anche.
Sì, beh, diciamo che è un po' il privilegio dell'antropologo, quello appunto di concedersi molto tempo sul campo. Io credo che in questi ultimi 12 anni, 2 anni li ho trascorsi ovviamente a fasi alterne, proprio in una stessa comunità dove sono tornato più volte, per 6 mesi una volta, per altri 6 mesi e poi così via. E quindi insomma instaurando delle relazioni veramente di amicizia, per cui ancora mi sento con persone conosciute 12 anni fa, ritorno spesso nella comunità. Purtroppo ho notato innanzitutto che purtroppo in 12 anni non è cambiato sostanzialmente nulla, nonostante ci siano state molte pressioni a livello internazionale per portare dei miglioramenti, e dei miglioramenti sulla carta ci sono stati, ma poi nella sostanza, nella vita quotidiana di queste persone, nulla di fatto è cambiato. E quindi gli uomini vivono sfruttati, lavorando nelle piantagioni 12 o più ore al giorno.
Magari mal pagati anche?
Pagati sostanzialmente giusto il sufficiente per poter sopravvivere e ricominciare a lavorare la giornata successiva. E le donne, per certi versi, una situazione ancora peggiore, perché non hanno accesso a fonti di reddito, non lavorano nelle piantagioni e quindi dipendono dagli uomini, e dipendere dagli uomini significa dipendere, insomma, economicamente, fisicamente, psicologicamente, con tutto quello che potete immaginare.
Che comporta,
insomma.
Esatto. Ecco, ma tu hai notato, non so, la voglia di cambiare le cose, loro che... che risorse hanno, se ne hanno, per poter cambiare la situazione?
Purtroppo non hanno molte risorse, nel senso che dal punto di vista lavorativo le poche unioni sindacali che hanno cercato di rivendicare diritti sono state subito smantellate. Iniziative educative ce ne sono poche, lo Stato non entra di fatto all'interno di queste comunità. Per fortuna ci sono le nuove generazioni che in qualche modo cercano di lasciare questi luoghi andando nelle città. Il problema è che, vivendo senza documenti e quindi essendo migranti irregolari, comunque sono esposte a tutta una serie di, insomma,
sfruttamento, nuovamente sfruttamento.
Certo.
I cambiamenti climatici sono stati un ulteriore problema lì?
Per certi versi sì, come lo sono un po' in tutto il mondo. Diciamo che si collegano un po' al declino delle imprese saccarifere, per cui l'economia dello zucchero oggi non è più così importante, soprattutto perché la Repubblica Dominicana ha puntato sui servizi e sul turismo, e quindi questo ha deteriorato ulteriormente le condizioni di vita e di lavoro in queste comunità, che dipendevano appunto dalla ciclicità stagionale delle piantagioni, e quindi meno lavoro, più ricattabilità da un lato, e dall'altro tentativi di cercare fonti di sostentamento altrove.
È chiaro che questo progetto, che poi è diventato un libro, ha un po' l'obiettivo di smuovere le coscienze, no? Ma che cosa va smosso perché le cose cambino?
Allora, sì, è il tentativo di smuovere le coscienze, perché purtroppo, per fortuna, la potenza delle immagini spesso arriva e riesce a fare molto più di quanto
più
in
di
dieci
tanti
anni.
Convegni. Guarda, io mi ricordo quelle fotografie delle torture
di Abu Ghraib.
Sono state più importanti quelle foto, quelle immagini, che non un sacco di convegni e di incontri, no?
È così, non so se purtroppo o per fortuna è così, e quindi ho voluto anche realizzare questo progetto che appunto io definisco fotoetnografico, perché poi le fotografie sono accompagnate anche da testimonianze dirette dei lavoratori raccolte sul campo. E io penso che sarebbe importante collegare queste immagini ovviamente anche a un discorso sull'alimentazione, sui consumi, quindi sull'utilizzo dello zucchero che noi facciamo, perché lo zucchero che noi utilizziamo quotidianamente, e per lo più in modo indiretto, quindi non versando proprio le bustine di zucchero, ma attraverso gli alimenti, le bibite, in parte proviene anche dalla Repubblica Dominicana, con cui l'Europa ha un contratto di partenariato dal 2009. Ora è molto difficile risalire le filiere, spesso i zuccheri provenienti da varie parti del mondo si mescolano nei centri di smistamento, però ecco, una consapevolezza rispetto alle condizioni con cui determinati prodotti di consumo noi li utilizziamo quotidianamente e in modo acritico potrebbe forse aiutarci a capire meglio e ad essere un pochino più sensibili a
certe dinamiche. Quindi, scusa, fammi capire, non dovremmo più usare lo zucchero di canna?
Ma no, ecco, questo sul boicottaggio è un po'
dibattito. Perché poi si danneggiano anche loro.
Certo, purtroppo anche qui gli ultimi a farne...
È un po' un cane che si mangia la coda.
I primi a farne le spese sarebbero proprio loro. No, io credo che ci voglia questa consapevolezza per continuare a fare pressioni affinché lo Stato dominicano da un lato, le imprese saccarifere private dall'altro e anche ovviamente la comunità internazionale si impegnino per rendere trasparenti ovviamente le modalità di produzione di quei beni di consumo che vengono poi esportati in paesi che giustamente fanno di tutto per tutelare i diritti, ma che molto spesso invece chiudono un occhio su come quegli stessi prodotti sono arrivati, insomma, nel nostro mercato.
Era Batelles, una realtà dominicana, il libro di Raul Zeca Castel, edizioni Arco Iris. Noi siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi, vi lasciamo con il brano di Anna B. Savage, Donegal, e ritorniamo fra poco con la seconda parte di Cult.
The day I arrived, I dove into the sea and pleaded, Donegal, please look after me. I broke the surface and the cold water shocked me. It brought me to, I said, I'll look after you too. Ooh.
day I left home, my mother said to me, whatever you do, don't fall in love, please come back to me. Well, I'm sorry, Mum, I've gone and done it. The moss and the views and that lovely man too. Ooh.
Oh, I'm not the only one.
Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30. E ora parliamo del ritorno in scena, credo con anche alcune variazioni, di Peter Punk, Tutta la verità su Peter Pan, uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, che insomma riparte e sgombra il campo da un'immagine di Peter Pan così come lo abbiamo tutti quanti ricordato, come lo ricordiamo tutti quanti nella versione disneyana. Le cose stanno davvero molto diversamente e allora per raccontarvelo e ricordarvelo, lo spettacolo sarà in scena tra breve, a partire da domani, all'Elfo Puccini. Siamo collegati con Francesco Frongia e con Maria Caggianelli Villani, che è in scena. Buongiorno a entrambi.
Ciao, buongiorno.
Maria?
Buongiorno.
Ecco,
buongiorno,
ciao.
Buongiorno a tutti e tutti.
Ciao, allora potete ovviamente parlare anche fra voi, io però faccio prima una domanda a Francesco, insomma, che Peter Pan è Peter Punk?
Non è esattamente quello che tutti si aspettano da Peter Punk, da Peter Pan, perché intanto è interpretato da Luca Toracca, che è un storico attore che molti spettatori conoscono, ed è un Peter Pan che vuole appunto stare in quella fascia di mezzo e mezzo, o tra questo e quello, come viene descritto nel libro di Barry, in cui non si sa esattamente chi è, che cos'è. Quindi è un Peter Pan che non ha età, innanzitutto, ma che soprattutto non ha perso lo spirito del gioco, perché una delle cose che in questo spettacolo vorremmo far venire fuori è che nel momento in cui smettiamo di giocare, nel momento in cui gli adulti smettono di giocare, perdono qualcosa di se stesso, che è di più della propria ombra, ma è proprio una parte essenziale della propria identità. È la capacità di crescere, la capacità di imparare e di distrarsi anche con cose che apparentemente sono futili, ma che futili non sono.
Ecco, insomma, di fatto, più che altro uno spirito di anticonformismo, no? Cioè, che era quello da cui Barry partiva in una società, lo ricordiamo, fortemente ingessata dalle regole, quella britannica di allora.
Eh sì, la società vittoriana costringeva le persone dentro steccati molto rigidi, e la cosa che noi non sappiamo, cioè che noi vediamo, che il pubblico sa di Peter Pan, è la facciata, no? L'eterno bambino che vuole sempre giocare, ma non sa da cosa nascono. E quindi l'altra cosa, il passaggio che noi vogliamo fare con questo spettacolo è raccontare che cosa c'è dietro Peter Pan. Quindi chi è quel bambino che si è inventato Peter Pan, cioè James Barry nella fattispecie, e chi era invece quel bambino che ha ispirato a James Barry la figura di Peter Pan, cioè Peter Llewellyn Davis. E quindi il vero Peter Pan, quello che perlomeno è stato, diciamo, il motore, no? L'elemento, perché poi sono in realtà tutti i fratelli Davis che hanno creato poi Peter Pan, quindi non è solo uno, però Peter Llewellyn Davis è quello che purtroppo è rimasto più segnato, perché la persone poi volevano vedere in lui Peter Pan, volevano sapere come mai lui era stato Peter Pan, e questa cosa l'ha inseguito per tutta la vita, fino a 63 anni, quando poi Peter Llewellyn Davis si è suicidato. E in quel momento, qui ho fatto uno spoilerone, ma poco importa, perché è storia questa, addirittura i giornali ne hanno parlato, ma non hanno scritto si è suicidato Peter Llewellyn Davis, perché pochi sapevano chi era Peter Llewellyn Davis, ma molti sapevano invece chi era Peter Pan, e quindi il titolo era stato Peter Pan si è suicidato, che è un cortocircuito clamoroso, no? Cioè, quindi è parte del lavoro dell'essere attori, è parte delle persone che scrivono e che inventano storie, è quella di inventare personaggi. Peter Pan è un personaggio che colpisce l'immaginario di tutti quanti, ma pochissimi sanno tutte le storie che ci stanno dietro. E quindi, oltre a raccontare Peter Pan, cerchiamo anche di raccontare qualcosa in più, cioè che cosa c'è dietro.
Allora, già solo Corinna Agustoni e Luca Toracca ci avevano a suo tempo, insomma, fatto comprendere quante sfumature, quante ombre, ma Maria Cagianelli Villani è con noi non solo perché è in scena, ma anche perché ha composto le musiche di scena. Maria, vuoi raccontarci?
Sì, assolutamente. Allora, dunque, il progetto musicale è un progetto di musica elettronica. Io faccio musica elettronica, ho un mio progetto personale, e Francesco aveva scoperto questo mio lato e mi ha proposto questo progetto interessantissimo, che tra l'altro ha molto a che fare anche con il mio progetto personale, perché questo tema dell'essere bambini, del continuare a giocare e utilizzare lo strumento del gioco come scoperta del mondo e come analisi di situazioni anche più serie e più importanti, è una linea portante in tutto il mio percorso artistico. Ha delle grossissime influenze di hyperpop, in particolare questo tipo di musica elettronica, che tra l'altro come genere anche lui ha una linea portante nell'approccio giocoso, sia nel sound che in tante tematiche.
Il lavoro è molto interessante, ve ne renderete conto quando andrete a vedere lo spettacolo, perché è un'associazione fra una fiaba che, come giustamente l'Elfo ha sempre dichiarato fin dal debutto di questo spettacolo, è stata anche lì un po' ingabbiata nella melassa disneyana, ecco, che per carità, insomma, voglio dire, ha anche avuto i suoi meriti, ma la semplificazione della fiaba di Peter Pan e anche un certo moralismo con cui veniva trasferita, no? Cioè sul fatto che poi bisogna diventare grandi, invece credo che il messaggio, lo chiedo a entrambi, sia opposto, cioè bisogna ritornare bambini al più presto.
Bisogna imparare a diventare bambini, esattamente. Sì.
Cioè anche Putin, Trump, anche Elon Musk sono stati bambini, se lo ricordassero. Magari adesso questo sembra retorica, ma non sarebbe male, no?
Sì, esattamente. Penso che questa frase sia, guarda, la vorrei...
Non è mia. Fare. Qualcuno lo suggeriva per risolvere i problemi del mondo, però chiaramente è ovvio che è una provocazione retorica. Però pensiamoci, insomma, pensiamo che tante persone, anche molto evidenti nel loro malessere, che provoca malessere anche agli altri... sono stati bambini, no? E da un punto di vista strettamente, come dire, di coinvolgimento degli altri, essere bambini è certamente un passo avanti, non uno indietro.
Se posso aggiungere una cosa, Mira?
Sì.
Credo che una delle caratteristiche più importanti, anche fondanti un po' dell'essere bambini, è che hanno una enorme capacità di imparare. Perché hanno tutto un vuoto grandissimo da riempire, no? Gli adulti che sono un po' già pieni, è come se non si rendessero conto in realtà che ci sono tantissime cose da imparare. Quindi secondo me la prima cosa che ci possono insegnare è la capacità di continuare ad imparare, che si lega poi a quella di sorprendersi, no?
Certo. Francesco, a proposito di questa riflessione, giustamente voi osservate nelle note allo spettacolo, dove siamo? Su un palcoscenico, nell'isola che non c'è o in una RSA?
Siamo in una specie di RSA che però è anche una stanza dei giochi. Spesso succede poi peraltro, perché a me è capitato di frequentarne purtroppo, e gli adulti diventano gli adulti, gli anziani a volte diventano bambini, ritornano a essere bambini. Lo ritornano in un modo negativo, non tutti imparano a diventare bambini, e quindi ci sono anche dei cortocircuiti di nuovo. molto forti, però siamo sì dentro una specie di RSA, c'è un lettino da ospedale che è quello dove Peter non vuole fare il riposino e quindi da lì nascono tutta una serie di questioni importanti.
Aggiungiamo insomma che ai tanti operatori che lavorano con la terza età, che sono all'ascolto, lo sappiamo perché spesso ci scrivono, è ben noto insomma quelli più dedicati, a quelli insomma che ci mettono veramente tutto quello che hanno in questo lavoro, che il gioco può essere davvero uno strumento per far rinascere, risorgere una persona che magari è in difficoltà, no? Proprio a causa dell'età. Dove è possibile, so che questo accade.
Sì, è vero, confermo anche questo, ed è anche questo. Sarebbe molto più bello un mondo dove le persone imparassero a giocare sempre, cioè a non perdere mai quello spirito giocoso di cui parlava Maria, che è fondamentale per imparare e per diventare adulti buoni, diciamo.
Allora, se volete vedere questa versione di Peter Pan, tutta la verità su Peter Pan di Ferdinando Bruni, Francesco Frongia, con le musiche e la presenza sul palco di Maria Cagianelli Villani insieme a Luca Toracca e Corina Agustoni, da domani siete in scena fino al 30 marzo. Volevi aggiungere qualcosa, Francesco?
No, forse Maria? Vuole dire che ci sono due canzoni nuove?
Ah, ecco, erano queste le cose. Infatti mi hanno detto, guarda, ci sono delle novità. Tre nuove canzoni?
Sì,
tre esatto. Nuove canzoni.
Sì. Ok, sì, allora...
Sì, ci sono canzoni nuove ed è una versione agita quest'anno, cioè effettivamente loro, rispetto all'anno scorso, che invece era ancora in una fase di studio e lettura, sì, quest'anno è la fase agita e quindi ci sono le relazioni tra i personaggi, la musica è molto ha uno spazio maggiore rispetto all'anno scorso.
Beh, insomma, quindi molto curiosi, dunque. Peter Pan, grazie a entrambi, grazie Maria, grazie Francesco, grazie, e buon debutto domani all'Elfo Puccini. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao, grazie mille.
Ciao.
Sitting at the bar with a drink or two, telephone rings and it's you know who is gonna get his ass chewed tonight. Never like sleeping out in the yard, but crawling up the stairs is too damn hard. Besides, I don't think I can make it that far. I'm sleeping with the dogs tonight. Sleeping with the dogs tonight, howling at the moon. Seems like the morning light always comes too soon. I'm all bark and she's all bite. I'm sleeping with the dogs tonight. Said if I don't get home soon, there won't be home to get home to. My little firecracker has a really short fuse that don't take much to light. I could give up half of everything I own and stay right here and just get stoned, or obey my master and go home, go home. I'm sleeping with the dogs tonight. I'm sleeping with the dogs tonight, howling at the moon. Feels like the morning light always comes too soon. I'm all bark and she's all bite. I'm sleeping with the dogs tonight.
This boy's night out has been real fun, but now the good time's almost done. When she gets this way, well, I better run if I wanna see her smile. If she don't see me pulling in, she said she'd call her ex-boyfriend. It's that guy you heard that just got out of the pen. Boys, I may not be back for a while. I'm sleeping with the dogs tonight, howling at the moon. Feels like the morning light always comes too soon. I'm all bark and she's all bite. I'm sleeping with the dogs tonight.
Bunny Prince Billy tonight with the dogs. E invece noi spendiamo qualche minuto per ricordare due importanti figure del mondo teatrale, dato che di spettacolo e di Elfo Puccini, o meglio di Teatro dell'Elfo, abbiamo parlato un attimo fa con Francesco Frongia e Maria Cagianelli Villani. Parliamo di un autore che per l'Elfo e per la storia dell'Elfo, come vi abbiamo anche raccontato nel podcast di Radio Popolare dedicato ai 50 anni di questa importante compagnia, è stato Athol Fugard, il celebre drammaturgo, scrittore, attore e regista teatrale sudafricano, scomparso nel nella giornata di ieri, 8 marzo 2025, dopo una lunga vita dedicata in buona parte a scrivere per il teatro contro l'apartheid del regime del suo paese, il Sudafrica. La sceneggiatura di un celebre film del 2005, Zozzi, tratto dal suo omonimo romanzo, perché era anche scrittore e romanziere, vinse l'Oscar come miglior film straniero. Athol Fugard era figlio di madre afrikaner e di padre irlandese. Si era iscritto alla facoltà di filosofia e antropologia all'Università del Capo, ma anche in contrasto e per polemica con le istituzioni dell'università che sfavorivano gli studenti neri, lasciò gli studi poco prima della laurea e fece un lungo giro attraverso l'Africa e l'Asia in autostop nel 1953. Trovò lavoro su un battello a vapore in Estremo Oriente, quindi una vita avventurosa che tra l'altro ritorna nelle sue opere, dove peraltro iniziò a scrivere e una famosa opera autobiografica del 1999 racconta tutta questa storia, The Captain's Tiger, A Memoir for the Stage. Tornato in Sudafrica, si sposa con la scrittrice Sheila Meering e poi comincia a scrivere diverse pièce che appunto lamentano la situazione dovuta all'apartheid in Sudafrica. Fa anche l'attore e da quel momento in poi viene messo in scena moltissimo anche in altri paesi, forse anche più che in Sudafrica, prima della caduta dell'apartheid. Nel 2005 è stato insignito dell'ordine di Ikhamanga d'argento per gli eccellenti contributi e successi nel mondo del teatro dal governo del Sudafrica ed è anche socio onorario della Royal Society of Literature. Ci ha lasciati anche qui dopo una lunga carriera nel teatro e soprattutto nella formazione dei nuovi talenti per la scena, Nicoletta Ramorino, a Milano davvero un personaggio amatissimo e insomma molto conosciuto. È morta a 93 anni, un'icona milanese, giustamente l'ha definita qualche collega, generazioni di attori e di doppiatori al Centro Teatro Attivo e negli ultimi anni alla Scuola d'Arte Drammatica del Piccolo Teatro si sono formati sotto il suo insegnamento. Si era diplomata lei stessa alla Scuola del Piccolo Teatro, che allora insomma era una sola, quella che adesso si chiama Paolo Grassi, è stata autrice di un celebre manuale, un corso di dizione, e poi ha sempre avuto una grandissima ironia che talvolta portava ancora sulla scena, come per esempio in alcuni spettacoli a cui ha partecipato nell'ultima parte della sua carriera. Sono tanti gli attori e gli allievi che certamente la vorranno ricordare in questi giorni con diverse iniziative. Nicoletta Ramorino è scomparsa a 93 anni, appunto dopo una vita lunga e ricca di soddisfazioni, anche grazie appunto ai suoi allievi e alle sue allieve. Con questi due ricordi di due importanti personaggi del mondo del teatro di paesi diversi ma animati da un'analoga passione, noi siamo arrivati alla nostra rubrica dedicata al noir, al giallo, a tutto quello che c'è intorno, Giallo Crovi. E allora ascoltiamo la corrispondenza del nostro Luca Crovi, che quest'oggi parla di un pinguino delle Langhe.
Costruire una nuova serie noir non è mai facile. Bisogna trovare un'ambientazione originale, personaggi nuovi che catturino l'attenzione dei lettori. Bisogna mostrare uno stile che ci faccia scoprire lo scrittore e il suo modo originale di raccontare la realtà. Vorrei dirvi che l'autore Orso Tosco sicuramente ce l'ha fatta, già a partire dal fortunato L'ultimo pinguino delle Langhe, pubblicato da Nero Rizzoli, con il quale si è conquistato meritatamente il premio Scerbanenko 2024, con queste motivazioni: per l'uso sapiente della lingua e la costruzione dettagliata dell'investigatore protagonista, inserito in uno scenario, quello delle Langhe, che rimanda a una consolidata tradizione letteraria italiana. L'autore riesce a esorcizzare le atmosfere cupe del suo racconto grazie a uno stile ironico e surreale che spiazza il lettore. L'ultimo pinguino delle Langhe riusciva ad essere feroce e allo stesso tempo poetico, ed era un noir che mostrava una profonda riflessione sulla solitudine e il senso di colpa. Il pinguino è infatti un uomo problematico che è stato allontanato dalla sua terra, la Liguria, e si è trasferito in un luogo denso di fascino ma straniante come le Langhe. Ama fumare la pipa, adora le immersioni con la muta di mare e nei fiumi nei periodi più freddi dell'anno, pesca e osserva sul fondo come pesca nel torbido delle indagini di cui si occupa. Ogni tanto consuma delle piccole dosi di LSD per snebbiare il suo cervello dalla noia e dalla monotonia quotidiana. Fa passeggiate accompagnato dalla sua bassotta Gilda. Fra le pagine della sua seconda avventura, che è intitolata La controra del Barolo, sempre pubblicato da Nero Rizzoli, il pinguino, inventato da Orso Fosco, decide filosoficamente di passare dalle bevute di Barbera a quelle di Dolcetto, mentre cerca di scoprire perché un cadavere è sparito misteriosamente da un cimitero. Si troverà a incrociare il suo passo anche con una mummia e con una strana setta di vampiri, una sorta di speciale congrega di persone rispettabili che da tempo si cela tra le pareti di un convento dove le suore cucinano la cotognata, mentre questi pericolosi e malefici individui discutono dei valori sacrali e mistici del sangue. La provincia nasconde sempre oscuri segreti, e Orso Tosco lo sa benissimo, e reinventa nel suo romanzo la tradizione di autori come Fenoglio e Chiara, tenendo vivi i ricordi di quel gotico tanto caro Buzzati. Scandiscono la narrazione dei piccoli haiku in rima, che raccontano il territorio e le emozioni e che arricchiscono il romanzo con dialoghi taglienti e grotteschi. Le Langhe, descritte da Orso Tosco, sembrerebbero essere un luogo immaginario, per certi vertici fantastico, se uno non lo conoscesse nel profondo. E dietro tanta ironia e visionarità si ritrova un mondo davvero singolare, abitato da personaggi che ci colpiscono per la loro vivace umanità. dopo l'ultimo pinguino delle Langhe e la controlla del barono, non vediamo l'ora di rincontrare la piccola Gilda e il suo padrone, il commissario Gualtiero Bovara, il pinguino, in una nuova, sconclusionata e divertente avventura.
E sulla sigla finale di Giallo Crovi, la rubrica a cura di Luca Crovi che ritorna lunedì prossimo, io vi ricordo, come faccio spesso di lunedì, alcuni appuntamenti di musica classica. Questa sera alla Stagione Filarmonica del Teatro alla Scala, il concerto con il Collegium Vocale Ghent diretto da Philippe Herrewege, in programma Musiche di Monteverdi alle ore 20, è un concerto molto importante, molto prestigioso. La Società dei Concerti propone invece la fisarmonica di Ivan Homolsky con Bach, Vivaldi, Paradisi, Moscovsky, Zubitsky, i compositori e ce ne sono anche altri che saranno eseguiti da questo solista alle 20.30 al Rosetum di Via Pisanello, mentre al Conservatorio per le serate musicali il concerto con il National Chamber Ensemble Kyiv. Quindi questo ensemble ucraino che come dire, è in trasferta obbligata ormai da anni, sono le prime parti, i soloists del National Chamber Ensemble Kyiv. Il direttore è Dmitro Tchachenko, le musiche di Vivaldi e di Respighi, stasera alle 20.45. È tutto per Cult di quest'oggi, tra poco le notizie, noi ritorniamo domani alle 11.30 se vorrete, scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, oppure cercateci in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci.